Eccolo qua. Erev Tov, buon giovedì, 8 Nissan, 26 marzo, dunque abbiamo l'8, abbiamo il 26, 8 Mealatteva, come dicevo stamattina, 26 Yud-Kevav-Kei, e dunque vigilia di Shabbat Agadol, di Parashat Tzav, e infatti come ogni settimana ci lanciamo sulla sintesi della Parashah, che parte appunto con le ceneri dell'Olah, il fuoco sul Mizbeach, sull'altare. Poi ci sono, troviamo in questa parasha le norme della Mincha, questa offerta sia del Kohen Gadol, e poi le norme per tutto quello che concerne il Korban Chattat, il Korban Hasham, e dunque questi sacrifici del peccato, della colpa, a chi sono destinate le parti sacrificali. Poi abbiamo anche le norme per il sacrificio di Shlamim, il grasso e il sangue che sono proibiti, le parti spettanti al Kohen e l'investitura e insediamento del Kohen, giusto per, ecco, in grandi linee di cosa tratta la Parashah. Allora, oggi abbiamo sia Parashat Tzav, sia questo Shabbat che è chiamato Parashat HaChodesh, dunque faremo anche uno spunto su questo concetto del Chodesh, che leggeremo appunto l'Haftarah di Parashat HaChodesh e studieremo insieme Bezrat Hashem. Intanto la canzone ve l'ho già mandata sul gruppo, mi sono portata avanti oggi. Ok, allora, dunque, come in ogni Parashah, allora c'è la parte tecnica, chiamiamola così, no? Come ho detto prima, di quale corbane, come bisogna offrirlo, in che modo, spazio, tempo, chi, come, cosa e quando, ecco. E poi, ovviamente, il mondo che c'è dietro. Allora, allora, ovviamente, come dicevo in ogni parasha, abbiamo diversi approfondimenti, sia secondo il Midrash, sia secondo il Pshat, sia secondo il Sod, che sarebbe Zohar, la Kabbalah, la Hasidut, e noi andiamo alla Hasidut come ogni settimana. Allora, andiamo a questo, allora, tra i vari argomenti, allora, andiamo al capitolo 6, Pasuk 6, dove parla di questo fuoco perenne che doveva appunto consumarsi sul Mizbeach e non doveva essere mai spento. E allora, questa è l'alahà di quello che concerneva il fuoco, no, sull'altare. E è risaputo che il Mizbeach allude al cuore della persona, dunque, come il Mizbeach, quell'altare, è il luogo dove di fatto brucia, si consuma questo fuoco, anche nella persona, il cuore è quella membra diciamo, questo fuoco dei sentimenti, chiamiamolo così, dei sentimenti, dei desideri. Dunque, questo comandamento ovviamente non si riferisce solo alla parte fisica, materiale, ma anche a quella spirituale a cui abbiamo appena accennato. Dunque, la persona deve sempre fare sì che questo fuoco dell'amore per Hashem, come viene definita, itlahavut, no? Questa enfasi, questo coinvolgimento, no? Emotivo, deve essere tutto quello che concerne ovviamente la Torah e le mitzvot, deve bruciare in modo continuo, bruciare nel senso, no, sentire questo interesse, questa passione per tutto quello che è Torah e Mitzvot. Il Rebbe riporta il Talmud Yerushalmi, in questo caso, del Trattato di Yomah, quarto capitolo, sesta halakha, che dice: Tamid anche di Shabbat, Tamid anche chi è impuro, cioè anche chi ha dell'impurità addosso, deve comunque, allora, ovviamente questa halakhah si riferisce, come abbiamo detto prima, anche a noi. Allora, intanto per capire però questo concetto della Gemara, del Talmud, no? Che questo tamid si riferisce sia a Shabbat che anche con la Tumah, dice bisogna capire. Allora, partiamo intanto da Shabbat. Allora, l'essenza dello Shabbat è questo distacco totale e assoluto da tutto quello che è il Chol, no? C'è il Kodesh e c'è il Chol, no? E Dunque, infatti, è un giorno che è dedicato totalmente alla preghiera, a tutti i concetti, no, divini, e dunque di per sé è distaccato da tutto quello che è Hol. E qui subentra l'espiegazione, appunto, era Hassidut, e dice così: in questa situazione, no, di distacco totale, no, dal Hol, uno potrebbe pensare, vabbè, qui non necessito di questo fervore particolare per quanto riguarda il servizio di Hashem. Ciao Esther, sei in viaggio? Tra parentesi, stavo salutando l'altra Esther Schebria, che ci segue, mi sa. Oh, buon viaggio e buon rientro, Bezrat Hashem, cara. Allora, stiamo pa parlando del Eshtamitu Kadala Mizbeach Lo Tichbe, il passuk appunto della parasha, che a Esther non traduco, Shetiebria, e la Gemara dice appunto, riporta Tamida filu be Shabbat, Tamida filu be Tumah. Allora uno si può o potrebbe pensare che di Shabbat, visto che c'è comunque questo distacco dal Chol, non ha bisogno di questa Itlahavut particolare anche di Shabbat. E ecco perché la Torah precisa e dice no, tamid afilu beShabbat. Dunque questo fuoco, di questo fervore nel servizio divino è una condizione essenziale per ogni livello e ogni situazione, anche per il livello più supremo e più alto possibile. E poi però, d'altro canto, c'è una situazione, diciamo, opposta. E infatti abbiamo detto anche Tamid anche Betumah, cioè anche in persone che, diciamo, il loro livello spirituale è molto molto basso, considerati tra virgolette tmeim, impuri, possono pensare che non hanno nessun, diciamo, contatto, kesher, no, con quello che è questo eshtamid, questo fuoco perenne, dunque di amore, di fervore, no, per servizio divino. E qui di nuovo la Torah dice Tamida filu betumah, cioè anche in una situazione spirituale particolarmente yerudà, come si direbbe in ebraico, e dunque bassa, infima, e bisogna comunque cercare di mantenere questo fuoco. E allora mi direte: ma se è un livello molto basso, di quale fuoco si parla? Del fuoco di cui abbiamo tanto parlato e abbiamo studiato nel Tanya, di questo calore che l'ebreo ha in modo innato e che dunque ha in sé, parte di sé. Dunque deve risvegliare questo amore latente, questo timore latente che ha in sé, e solo questo fuoco sacro può e ha diciamo, la possibilità di bruciare quel fuoco estraneo, ossia quel fuoco che è, diciamo, per tutto quello che sono i desideri mondani di questo mondo. E infatti, come aveva spiegato Maghini Mesrich nella Yom Yom della Darshani, del 20, 21 Darshani, che a proposito di questo Eshtamitu Kadana Mesbea, che è, diciamo, quando uno mantiene questo fuoco, allora ha la Muftach, la Adam, cioè ha proprio questa promessa, diciamo, che lo tichbe, che tutto quello che è negativo verrà spento grazie e tramite a questo fuoco. E questo detto, diciamo, del Magid Mibestrich porta un'aggiunta a quello che è lato eterno, infinito di questo fuoco perenne, come abbiamo detto, in ogni luogo, in ogni situazione. E dice così perché solo questo interesse, questo fervore, questa passione ininterrotta e fissa per quanto sempre riguarda la Torah e le Mitzvot, solo lei può, diciamo, annientare, spostare, soggiogare tutti quei pensieri, tutti quei le parole, tutti quegli atti che non sono desiderati agli occhi di Hashem. Infatti, quante volte uno, per esempio, è preso da stress o non so, perché nella vita Baruch Hashem non mancano i problemi, ognuno nei suoi, dice, ah, ci sono delle, no, nelle situazioni della vita uno dire, uno dice, ah, non so cosa darei per non pensare, no? Perché ci sono pensieri assillanti, no? Una persona che si trova in situazioni, diciamo, gravi, di pericolo, di stress, eccetera, non so cosa darei per non pensare, ma in realtà non è fattibile perché umanamente il pensiero non cessa. L'unica cosa che si può e si deve fare in questo caso è spostare il pensiero su altri argomenti, su cose appunto più positive, dunque spostando il negativo. E dunque, come vediamo qua, questo fuoco, questo interesse, questo calore, queste passioni per cose vietate, non pure, eccetera, devono essere rimpiazzate, come il pensiero deve essere rimpiazzato, devono essere rimpiazzate dall'amore e fervore per la Torah e le Mitzvot, che dobbiamo solo in realtà risvegliare perché ce l'abbiamo, è in noi, è in parte di noi. E dunque, in modo automatico, dal momento che diciamo, spostiamo questi pensieri negativi, subentrano quelli positivi. E, dunque, ogni persona, come ci dice il Rebbe, giustamente deve fare un'analisi, no, personale, un'introspezione per analizzare bene la potenza di questo fuoco perenne nel suo proprio Mishkan, nel Mishkan interno. Infatti, quando Hashem ci aveva chiesto di costruire il Mishkan nel deserto, cosa ha detto? Aveva partito dunque questo tzivui, questo comandamento, dice, perché Veshachanti Betoham, cioè che loro costruiscano il Mishkan, di modo che io possa risiedere in loro, non è scritto in esso, ma in loro. Dunque, ognuno ha un Mishkan Pnimi, un Mishkan personale, che è la sua anima, che sono i suoi pensieri. Con vitalità, con fuoco, con passione, con interesse profondi interni, o perché per abitudine, no? Come si viene, no, le famose espressioni mitzvah anashim melumadah, sono abituata a fare mitzvah, la faccio ogni giorno, ok, vado, faccio, metto, dico, no, bisogna metterci proprio del fuoco letteralmente. E il Rebbe dice, come si fa, diciamo, a distinguere, diciamo così, tra una mitzvah o una Torah studiata con fervore, con passione? E dice, quando uno si accontenta del minimo, come si direbbe, minimo sindacale, no? Il minimo necessario, o che cerca di fare di più. Dunque, quando una persona non fa la mitzvah tout court, perché ok, devo, lo faccio, ok, no, come si dice, ma ci metto del mio, lo faccio in modo più, poi ogni mitzvah, no, come si può fare in modo più raffinato, con più pensiero, con più coinvolgimento, eccetera. E allora questo, quello che viene definito l'idur mitzvah rivela questo legame dell'anima profondo e che appunto è l'espressione stessa di questo estamento. Ok, c'è ovviamente un mondo da dire su ogni corban, su ogni cosa, ma ok, abbiamo parlato di questo fuoco che dobbiamo alimentare Baruch Hashem ogni giorno. E passiamo, visto che questo Shabbat, come ricordavo, è il Shabbat Agadol, viene definito Shabbat Agadol perché in questo Shabbat, prima di uscire dall'Egitto, dunque prima di Pesach, stato questo grandissimo miracolo che quando in Israele il 10 di Nisan, che quell'anno dell'uscita dell'Egitto è caduto di Shabbat, hanno avuto proprio l'ordine di Hashem tramite Moshe di prendere questo agnello, di tenerlo in casa per 4 giorni fino a Erev Pesach, dove dovevano fargli la Shechita e poi appunto che E allora Ibn Israel gli hanno spiegato loro che avevano l'intenzione di sacrificarlo ad Hashem, e che tra parentesi era uno dei loro, essendo loro idolatri e servivano gli idoli tra i quali gli animali. Allora questo diciamo richiedeva uno sforzo e un coraggio anche non indifferente. E appunto, dunque, sia che spiegavano che avrebbero preso questo animale, l'avrebbero offerto ad Hashem, e questo perché Kadosh Baruch Hu avrebbe ucciso i primogeniti egiziani. Dunque, questo progetto divino che dovevano attuare è arrivato alle orecchie anche appunto dei primogeniti, e questi hanno preteso dai loro padri di liberare il popolo ebreo, visto che 9 piaghe su 9 si sono avverate una a una, e non c'era motivo che non si avverasse anche questa. E quando i padri avevano rifiutato, allora è proprio scoppiata letteralmente una guerra civile. E infatti, come detto, le Makkeh Mitzrayim Bivchorehem, no? Nel Teilim 136:10, come anche riportato nel Midrash Teilim. Dunque, che Hashem ha colpito l'Egitto tramite i loro primogeniti. E questo miracolo noi lo ricordiamo, lo sottolineiamo ogni anno, appunto Shabbat che precede la festa di Pesach, definito il Shabbat Gadol, per appunto il ricordo di questo Nes Gadol, di questo grande miracolo. E come vi ho detto, quell'anno prima, cioè l'anno dell'uscita dell'Egitto, il 10 di Nisan era di Shabbat. E qui il Rebbe pone una domanda, dice: come mai è stato fissato, cioè il ricordo di questo grande miracolo, a Shabbat? Allora, quell'anno, il 10 di Nisan, era caduto di Shabbat, ma sarebbe stato più logico fissarlo il 10 del mese, che è la data in cui si è avverato questo miracolo. Come per esempio tutte le festività ebraiche, no? Pesach e il 15 di Nisan e Purim no? E tutte le date che abbiamo. Allora, Rebbe prima riporta il Shulchan Aruch con la spiegazione del Magen Avraham, che dice che, e per quello anche tra le 4-5 diverse Sichot su Shabbat HaGadol, anche ho scelto questa Sichah, perché appunto ricorda la dipartita di Miriam Hanevia, e visto che mia sorella Miriam è mancata la vigilia di Shvi Shel Pesach, e in questi giorni che ci avviciniamo al suo Yortzeit, parlavo anche con mia mamma e sentiamo forte, ecco, questa cosa. Allora volevo ricordare: dunque, il 10 di Nisan è la Hilula di Miriam Hanevia, e è stato anche fissato come giorno di digiuno nel caso che capita di Chol, non di Shabbat ovviamente. Però il Rebbe dice questa motivazione, per quanto alla sua logica ci mancherebbe, però non, diciamo, non è completa, diciamo così. E visto che tutto quello che è legato a Torah è molto preciso nell'assoluto, dunque bisogna dire che questo miracolo è legato in modo particolare al giorno della settimana e non alla data del mese. E ecco perché, dunque, di fatto lo festeggiamo, lo ricordiamo di Shabbat e non il 10 di Nisan. Ecco, per capire ciò, dobbiamo capire la differenza essenziale, profonda, tra appunto i giorni della settimana e i giorni del mese. Allora, i giorni della settimana sono legati ai 7 giorni della creazione e sono stati fissati secondo il ciclo solare, pardon. E invece tutto quello che riguarda i mesi non è parte della creazione, ma è un ordine che è stato fissato post creazione ed è legato al ciclo lunare. Dunque, questi due cicli, dunque il ciclo settimanale e il ciclo mensile, rappresentano o simboleggiano due, quello che viene definito Maharaja, diciamo che è Akadosh Baruch Hu, tramite la quale Akadosh Baruch Hu guida il mondo, ossia la natura e il miracolo. Ok? Dunque abbiamo questi due binari, quello della natura, dunque le leggi secondo la natura, e quello invece del miracolo. Che è stata fissata appunto all'inizio della creazione e non vi sono diciamo cambiamenti, ecco, diciamo così. È stata fissata allora, una volta che Hashem ha creato il mondo, l'universo, e così è rimasta fino ad oggi. I mesi e il ciclo lunare simboleggiano invece il miracolo o i miracoli, diciamo. Infatti, Chodesh, mese, Chidush, Chidush vuol dire rinnovamento. Fonda per la quale le feste, dunque il Moed, le feste ebraiche, sono state fissate secondo i giorni del mese, perché in queste date abbiamo meritato che Akadosh Baruch Hu si è comportato, diciamo, con noi e si è rivelato a noi tramite miracoli, rivelando la santità, questa santità particolare, che è quella al di sopra della natura. E ecco perché appunto tutti i Moadim sono legati ai giorni del mese che rappresentano i miracoli. Adesso, il miracolo di questo Shabbat Agadol, allora mi direte, allora visto che era un miracolo, Shabbat Agadol, dovrebbe essere fissato anche lui come appunto le festività a una data del mese e non al giorno della settimana. E allora qui la risposta dice, visto che nello specifico il miracolo di Shabbat HaGadol è un miracolo di altra natura, senza del male. Infatti, diciamo che i primogeniti, come vi ho riportato prima, in realtà si sono comportati secondo natura, cioè quando uno viene minacciato di morte e allora fa di tutto per evitarlo. E per quello hanno lottato con i loro padri, con gli egiziani stessi. Dunque, come vediamo, dal momento e comunque in genere, allora, quando ci sono questi miracoli palesi, straordinari, eclatanti, allora dice wow, no? In realtà, quello che ci sta spiegando la Hasidut, no, l'ottica della Hasidut, in realtà i miracoli che derivano o sono rivestiti nella natura, in qualcosa che sembra logico e naturale, sono i miracoli di un livello molto più alto. E questo ci riporta anche a tutta la storia di Purim, no? E come per caso è stata presa Esther come regina? Come per caso quella notte Ahasverosh non riesce a dormire, gli portano un libro. Ah, chi vi ha fatto? Ah, mi ha salvato la vita Mordecai. Ah, allora chiamatelo. Allora... Cioè, sembra una serie di coincidenze, come verrebbe definito nel gergo moderno, che in realtà c'era tutto un grandissimo miracolo. Infatti, ogni anno abbiamo addirittura una festa stessa che si chiama la festa di Purim, e dove il nome di Hashem è nascosto, dove tutto è nascosto, ma perché è wow, una festa che è una delle feste, appunto, o forse la festa più gioiosa, diciamo, dell'anno in particolare, perché è appunto qualcosa che va oltre il miracolo, quello classico, tra virgolette, nel senso, come abbiamo detto prima, quello palese, quello eclatante. Dunque, tornando al miracolo del Shabbat prima dell'uscita dall'Egitto, che di questa guerra civile tra egiziani, cioè tra i nostri nemici, allora, essendo appunto qualcosa di nascosto, okay, nella natura, dunque viene considerato un miracolo di un livello più alto, ed è per quello che è legato al giorno della settimana, ossia Shabbat, e non a una data come tutte le altre feste. E perché appunto abbiamo questa luce divina infinita che si amalgama, diciamo così, nella creazione stessa. E questo, diciamo, questo livello di miracolo che noi stiamo molto vivendo adesso anche, vi ricordo, perché tutti questi missili che vengono mandati e queste Iron Dome, ma questo Iron Dome, l'idea geniale, appunto, non umana, è venuta a chi è venuta a mente grazie ad Hashem. Dunque, allora uno dice: vabbè, abbiamo questo Iron Dome che ci protegge. No, ma in realtà è HaKadosh Baruch Hu, anche perché l'Iron Dome comunque non è infallibile. Infatti, purtroppo ci sono stati delle vittime, purtroppo, e ogni vittima è olam umlo, e ci mancherebbe. E certo, 0,0000% di quello che Chas V'Shalom avrebbe dovuto essere, però comunque ci sono vittime e comunque è infallibile. E il fatto che comunque esiste questo Iron Dome e che sembra appunto, no, siamo protetti, aiutati dagli americani, in realtà sono miracoli sì grandissimi, infiniti, nascosti adesso come allora nella natura, quello che sembra la natura. E comunque Bezrat Hashem, molto presto con Galut Mashiach Tzidkenu, allora tutti vedremo che quello che noi definiamo ora natura in realtà non è altro che la divinità stessa. Dunque, non due cose a sé stanti, dunque concetto di leggi della natura e miracoli, ma in realtà sono un tutt'uno. E arriviamo all'ultima parte della lezione con la Haftarah. Allora, la Haftarah di questa settimana, noi leggeremo la Haftarah di Shabbat HaGadol, dunque non di Parashat Tzav, ma di Shabbat HaGadol, che è la Haftarah di Malachi, al terzo capitolo, dunque da Passuk 4 a Passuk 23. Sono contenta che, un attimo che controllo una cosa, sì, la mamma di Elia c'è, perché ci tenevo e adesso vedrà perché. Anche mia mamma ha un Eliau, poi c'è un'altra che ha Elia, Baruch Hashem, e di cui parleremo adesso nell'Aftarah. Allora, l'Aftarah parte. Ok, se Shabbat, dunque Shabbat prima di Pesach, dove Hashem annuncia in questo Perek l'invio appunto del profeta Elia, dove lo vedremo nell'ultimo passuk in particolare, dunque prima della redenzione finale. Così come inviò Moshe Rabbeinu prima della liberazione dall'Egitto, appunto ricordata con la festa di Pesach, che adesso festeggeremo settimana prossima. E parte con il famoso Passuk, che è, adesso ve lo leggo, se vi è familiare, è perché lo si legge alla fine del Yei Ratzon, dopo la Kriyat HaTorah, alla fine della Amidah anche, ve'arva l'Hashem Minchat Yehuda, Virushalayim, Kimeolam, Ushanim Karboniot. Cioè al tempo della fortuna di redenzione Bezrat Hashem, allora l'offerta di Yehuda e di Yerushalayim sarà gradita ad Hashem come lo era nei giorni al tempo di Mosè e negli anni di Shlomo Amelech precedenti, e il fuoco scenderà nuovamente sull'altare. Bezrat Hashem. Allora, dunque Hashem qui esorta il popolo ebraico a fare Teshuvah, come vedremo. E dunque c'è la parte, come vediamo spesso nei Nevi'im, dove Hashem riprende, diciamo, a Israele per diversi errori e peccati, ma poi li esorta a fare Teshuvah e promette la sua protezione. Questo tutto in grandi linee, adesso vediamolo nel testo con i psukim, diciamo, più conosciuti. Hashem dice: mi avvicinerò a voi per esprimere giudizio, sarò un sollecito testimone contro gli stregoni, gli adulteri, contro quelli che giurano il falso, contro quelli che trattengono la retribuzione al salariato e contro gli oppressori della vedova e dell'orfano, pardon, contro gli oppressori da me e che distorcono il diritto del ger, della prosedi del convertito e che non mi temono, perché ovviamente chi è cioè usa la stregoneria, commette adulterio, giura il falso, trattiene la retribuzione al serato, opprime la vedova, l'orfano, distorce il diritto al ger, cioè chi attua tutto ciò non è qualcuno che ha timore di Hashem, ovviamente. E continua e dice: perché io sono Hashem l'Eterno, e anche se ho trattenuto la mia collera, non ho cambiato il mio pensiero su tutto quello che rappresenta il bene e l'opposto, cioè il male. Quanto a voi, Bnei Israel, non avete terminato le punizioni che la vostra anima subirà dopo la morte. E infatti, sin dai tempi dei vostri padri vi siete allontanati, dice Hashem, dai miei statuti, non li avete osservati. Ecco perché vi esorta, come dicevo prima, ritornate a me così che io possa far ritorno a voi. Shuvu elai ve ashuva elechem, un altro. Allora, prima che ani Hashem lo shaniti, perché io non ho cambiato, e poi Shuvu elai ve ashuva elechem, famose parole di tornate a me, dice Hashem, di modo che io possa far ritorno a voi. E qui c'è queste domande, allora, molto interessanti. Dice: voi avete detto, ma ok, dobbiamo tornare a te, Hashem, dobbiamo far ciuva, ma per cosa dobbiamo pentirci? E perché a proposito anche del furto, dice: è possibile che un uomo derubi Hashem? E dice Hashem: sì, eppure sì, mi avete derubato. E voi mi dite: ma in che modo ti abbiamo derubato? E dice Hashem: rispondo, mi avete sottratto il maaser, la decima, non offrendola, e la terumah. E siete già stati colpiti da maledizione, eppure ancora continuate a derubarmi, non offrendo il maaser, la decima e la terumah. Allora, dice Hashem, portate tutte le decime dovute al magazzino del santuario, perché ci sia nutrimento per chi lavora nella mia casa, nel Mishkan, nel Bet HaMikdash. E mettetemi pure alla prova in questo. Uvechanuni na vasot. Na è per favore. Dunque Hashem chiede un favore di metterlo alla prova, dando tzedakah, dando maaser, mi mettete alla prova e vedrete se non aprirò per voi le cateratte del cielo e non riverserò su di voi la benedizione finché non vi sarà sufficiente spazio per contenerla tutta. Vaharikoti lachem beracha ad veridai. Devo fare la canzone anche di questo passo a proposito. Dunque, mettetemi alla prova e sappiate che se date maaser, la decima, terumah, dunque tzedakah anche in genere, vedrete come vi inonderò e non avrete a ridirottare spazio per contenere la Berachà. E poi continua, dice: per voi ammonirò la locusta che divora raccolto, non vi distruggerà i frutti della terra, la vostra vigna non farà cadere anzitempo il suo frutto nel campo, e tutte le nazioni vi considereranno beati perché sarete nella terra che io desidero. Eretz Chefetz, dunque la famosa espressione di come viene definita Eretz Israel, Eretz Chefetz, terra del desiderio, lo vediamo appunto nel passo 12, appunto del capitolo 3 di Malachi, che stiamo appunto studiando e che leggeremo per Hashem Shabbat. Continua e dice: le vostre parole sono state aspre contro di me, dice Hashem. Se voi chiedete, beh, cosa abbiamo detto contro di te? Allora Hashem dice, vi rispondo, avete detto servire Hashem è cosa vana, e poi quale profitto otteniamo se osserviamo scrupolosamente le sue mitzvot, e se procediamo sottomessi davanti a Hashem, Dio delle schiere? Piuttosto vediamo che non serve a nulla osservare le mitzvot, e consideriamo beati i trasgressori intenzionali, che non sono così sciocchi da osservare la Torah. Infatti, coloro che commettono azioni malvagie prosperano, hanno messo alla prova Hashem per vedere se punisce, e di fatto sono sopravvissuti. Al che Hashem risponde, dice: no, ma io rispondo. Quando il malvagio stava peccando, quelli che veramente temono Hashem si sono detti tra loro che Hashem è giusto. Hashem ha ascoltato e sentito le parole di questi giusti, e è stato scritto un libro che ricorda i nomi di chi teme Hashem e considera importante il suo nome. E queste loro parole, dice Hashem, rimarranno presso di me per il giorno che ho riservato come prezioso, nel quale ricompenserò i meritevoli e avrò compassione di loro come solo un padre può avere compassione del figlio che lo serve. Tornando al Passuk 16, Az nidberu ir e Hashem, ish el reu, vayakshev Hashem vayishma, vaykatev sefer zikaron lefanav, Lir e Hashem ulchoshveshmo. Dunque, questi sono, diciamo, vi leggo in ebraico i psukim o le parole che sono particolarmente conosciute. E riprendo da passo 18: allora tornerete a vedere la differenza tra il tzaddik e il rasha, tra chi serve Hashem e chi non lo serve. Veshavtem ur item ben tzaddik le rasha, ben oved Elohim lasher lo avado. E qui in realtà questo passuk viene riportato anche nel trattato del Talmud, il trattato di Chagigah, dove è riportato, adesso molto interessante, poi chi ha tempo se lo va a studiare, ma vi dico solo il punto che è legato al nostro passuk, che dice che lì nella Gemara appunto discutono chi viene considerato uno che serve Hashem e uno che non lo serve. Allora, visto che allora si aveva l'usanza di ripetere, diciamo, il Perek, Meshaneh Pirkon Mea Pe'amim, dunque quello che ripeteva il suo Perek, dunque lo studio 10 volte, no, 100 volte, pardon, era considerato non servitore di Hashem. Quello che ripeteva 101 volta era considerato servitore di Hashem. Questo, se vi ricordate, avevamo anche studiato insieme nel Tania. Il Tania lo riporta il Passuk di Malachi con la spiegazione con il Talmud. Vuol dire che cosa? Vuol dire ancora una volta questo sforzo in più che uno fa. Quello viene considerato servitore, uno che serve, vuol dire che ha fatto uno sforzo in più. E continua la via e dice: perché ecco, sta per venire il giorno del giudizio nel Gehinnom, nell'inferno, quando il sole sarà rovente come un forno, e allora tutti i peccatori intenzionali e tutti i Reshaim, dunque tutti i malvagi, saranno come paglia, e il giorno che sta per arrivare li brucerà e li lascerà senza alcuna prole o discendenza. Molto forte. Per voi invece che temete il mio nome, dice Hashem, in quel caso si sorgerà il sole, ma sarà il sole della benevolenza, con poteri curativi nei suoi raggi. Hashem Shemesh tzedakah umar peh pichnafea. Vezarcha lachem ir eshemi, Shemesh tzedakah umar peh pichnafea. E qui anche le proprietà curative anche del sole, dei raggi del sole, vitamina D and company, che l'origine, come vedete, è nella Torah. E dunque calpesterete i malvagi. Allora, un attimo, ovunque andrete sarete soddisfatti e prosperosi come i vitelli che sono nutriti in allevamento. Calpesterete i malvagi perché saranno come cenere sotto le piante dei vostri piedi. In seguito a quello che avverrà nel giorno che io, Hashem, sto preparando, sarete ben ricompensati se ricorderete l'insegnamento di Mosè, mio servitore, gli statuti, le leggi su Monte Horeb, Monte Sinai, che sapete che Monte Sinai è chiamato anche Monte Horeb, e statuti e leggi che ho ordinato io, Hashem, per tutto il popolo di Israele. E per il merito di osservare la Torah, mi accingo a inviarvi il profeta Elia prima dell'arrivo del grande e terribile giorno del giudizio di Hashem. Hinne anochi sholeach lachem et Elia hanavi lifnei bo yom Hashem hagadol ve'amora. Giorno in cui Hashem ricondurrà il cuore dei padri tramite i figli e il cuore dei figli attraverso i padri. Così dice Hashem che io non debba venire e colpisca il paese con una distruzione to totale. Veheshiv lev avot al banim, velev banim al avotam, pen avove keti taretz chere. E si ripete questo pasuk, 23, Chavgimel, hine anochi sholach lachem, et Eliyahu hanavi, lifnei bo yom Hashem, hagadol ve'anora. E che si avveri, Bezrat Hashem, molto presto, adesso, amen, 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 bellissima anche l'Aftarah. Chazaku Baruch a tutte, veramente, bravissime, straordinarie come sempre, che possiamo avere un Shabbat Agadol vero e proprio con grandi Nissim Venifla'ot, con la fine della guerra, l'annientamento di tutti i nemici, la guarigione di tutti i malati, di tutti i nostri soldati, che Hashem li protegga uno a uno. Amen, che ni razzon.